Benvenuti a questi ritiri mensili. Il tema di quest'anno sarà, grosso modo, il tema della misericordia e della responsabilità. Dio è grande nella sua misericordia. Ha una misericordia immensa, sconfinata, debordante, eccessiva. È sempre misericordioso. E ci perdona ancor prima che noi ci convertiamo, prima che noi cambiamo vita, ci accoglie così come siamo, ci accoglie nella sua misericordia così come siamo. Ma se noi veramente accogliamo la sua misericordia, dovremmo lasciarci trasformare, convertire dalla sua misericordia. Affascinati dalla sua volontà, vogliamo rispondere, ecco il tema della responsabilità, in modo adeguato, compiendo opere buone, facendo il bene. Lui ha avuto bene e bontà nei confronti, anch'io rispondo, responsabilità, rispondo a lui compiendo il bene. Dio ci accoglie così come siamo. Ci ama anche mentre siamo ancora peccatori. Ma se noi ci lasciamo amare da Dio, ci lasciamo anche guarire dal nostro peccato. Dunque dovremmo comportarci da persone guarite, da persone che sanno collaborare con Gesù nel fare il bene. Ecco perché Gesù indica questo comportamento tipico dei figli di Dio con l'affermazione: Dio Padre è misericordioso, siate anche voi misericordiosi come Lui è misericordioso, comportatevi come Lui si è comportato. Dunque, due temi: la misericordia di Dio da parte sua è misericordioso, da parte nostra dovremmo sapere corrispondere, lasciarci guarire, lasciarci convertire, lasciarci cambiare vita da questa sua grande misericordia. Incominciamo con questi due primi ritiri a svolgere il tema della misericordia. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. Dio è sommamente misericordioso. Siccome il tema è abbastanza ampio, e lo svolgerò accostando vari testi biblici, vari testi evangelici, perciò ho diviso questo argomento, questo ritiro, in due parti. Una parte la svolgiamo quest'oggi e la seconda parte di questo tema, Dio misericordioso, lo svolgiamo il mese prossimo. Noi siamo soliti pensare che Dio premia i buoni e castiga i cattivi. Se tu sei buono, lui è buono con te. Se tu sei cattivo, lui è cattivo con te, ti castiga. E secondo noi questa è cosa giusta, perché la giustizia è questa, che premia il buono e castiga con la prigione, con l'ammenda, un cattivo. Ma Dio non è così. Noi lo pensiamo così, lo vorremmo così. E più uno si comporta bene, più uno è una persona in gamba, è un cattolico praticante, e più vuole essere ricompensato da Dio perché lui vive bene, vive osservando tutti i comandamenti, e vuole insomma che Dio dia un'altra moneta all'altro che è cattivo, che è peccatore, che non si comporta bene, perciò premi me e castighi gli altri. E se io ho vissuto bene per tanti anni, pensate agli operai della prima ora, che lavorano appunto dalla vigna del Signore, si aspettano di essere pagati, di essere ricompensati più degli altri che si sono convertiti a 80 anni e poi sono morti a 85 anni. Perciò hanno vissuto bene, hanno rigato dritto per solo 5 anni, dopo 80 anni di vita allegra. Io merito più premio di lui, merito uno stipendio maggiore di lui che ha lavorato soltanto un'ora, e si è lavorato fin dal mattino, fin dall'alba, tutto il giorno. Così noi pensiamo. Ma il Dio che Gesù Cristo ci annuncia non è così, non si comporta così. Noi lo vorremmo così, ma lui si comporta diversamente. Ecco, accostiamo alcuni brani del Vangelo, nei quali brani Gesù ci dimostra che il volto del Padre è diverso da come noi ce lo immaginiamo e da come noi lo vorremmo. Gesù annuncia il regno di Dio, annuncia la presenza di Dio ad ogni persona, anche a una persona che non merita questa presenza, perché è ancora una persona peccatrice, responsabile. D'altra parte Gesù nel Padre nostro ci invita appunto a invocare «Venga il tuo regno», per cui quel regno che Dio ha concesso anche ai peccatori, perché Gesù ha accostato anche i peccatori, ha accostato anche i malati, annunciando loro il regno di Dio, beh, dici anche a me, anche tu prega perché questo regno si apra anche al peccatore. Si apra anche alla persona che di per sé non meriterebbe questo Dio, questo regno, ma Dio c'è anche per lui. Però la gente si aspettava un altro Dio, si aspettava un altro Gesù. Infatti Giovanni Battista annuncia la venuta del Messia, lui è il precursore, e annuncia la venuta di un Messia che farà ciò che la gente si aspettava che facesse, che faccia giustizia, premi le persone buone e tagli alla radice gli alberi cattivi. Perché specie in questo mondo in cui non c'è religione, in cui c'è molta ingiustizia, in cui c'è molta persecuzione, è bene che Dio metta le cose a posto. Questo si aspetta la gente, questo si aspettava la gente del tempo di Giovanni Battista, questo si aspetta anche la nostra gente, forse anche noi, senz'altro anche noi ci aspettiamo un Dio così. Che un bel momento, insomma, incominci a mettere le cose a posto, a fare distinzione tra chi si comporta bene e chi invece si comporta male, provocando ingiustizia e lacrime. Ecco come Giovanni Battista, che è una persona in gamba, perché da tempo vive nel deserto, da persona convertita, austera, che invita anche gli altri a cambiare vita, a convertirsi, perché sta appunto per avvicinarsi il Messia, il quale premierà le persone convertite e manderà al macello invece le persone cattive. Ecco come Giovanni Battista annuncia la venuta di Gesù. Razza di viperi, dice le persone che vengono da lui al Giordano per farsi battezzare. Il battesimo è un segno di conversione, di cambiamento di vita. Razza di viperi, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Arriverà quello, che metterà le cose a posto e si vendicherà contro i malfattori. La sua ira è imminente. Fate dunque opere degne di conversione, cambiate vita, convertitevi. E non cominciate a dire a voi stessi, tanto noi abbiamo Abramo per padre, siamo cattolici, cristiani, abbiamo il paradiso assicurato. Perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi, e ogni albero che non porta frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. Sta per arrivare un Messia che noi tutti aspettiamo, che farà così. Un Messia giustiziere che premierà i buoni, ne porterà con sé nel suo regno, venga il tuo regno, e butterà nel fuoco inestinguibile i malvagi. Perciò spicciatevi a cambiare vita, convertitevi, se no l'ira è imminente, cioè l'ira è imminente. Verso la fine del brano, Giovanni Battista prosegue dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno, Gesù, che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio di sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Non sarà un battesimo di conversione come il mio, un battesimo che manifesta il vostro cambiamento di vita, la vostra conversione, ma sarà un battesimo di Spirito Santo, di un fuoco di amore, il quale amore vi purificherà. Ma attenti, anche Gesù, che io vi annuncio, ha in mano il ventilabro, un aspirapolvere, per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula, la fuffa, la polvere, la brucerà con fuoco inestinguibile. Anche lui farà un discernimento, una selezione, farà pulizia. Attenti a farvi trovare a posto. Se non che Gesù arriva e comincia a comportarsi in modo diverso. Lui accosta i peccatori, accosta i malati. Malati di ogni sorta di malattia, anche posseduti da spiriti impuri, anche quelli abitati dal male. Lui li accosta tutti, li accoglie tutti, al punto che i farisei mormorano: costui mangia e beve con i pubblicani e i peccatori e va ad alloggiare da loro. Scandalo. Ma non sa costui che è un maestro? Che tipo di donnaccia è questa? Pensa tra sé il fariseo. Ecco appunto un esempio di Gesù che accosta persone anche pubblicane, pubblici peccatori. Entrato in Gerico, attraversava la città. ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, capo dei pubblici peccatori, il peggiore dei peccatori, un boss mafioso, un capo dei pubblicani. E ricco, e sa in che modo si è arricchito, riscuotendo le tasse a beneficio dell'impero romano e togliendo forse anche l'essenziale ai suoi concittadini. Beh, ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Costui cercava di vedere quale fosse Gesù. Abbiamo sentito parlare di Gesù, un personaggio ormai famoso della regione. E lui, molto incuriosito, vuole conoscere questo personaggio di cui tutti parlano bene. Ma non vi riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. È così tanta la voglia e la curiosità di vedere Gesù che lui affronta anche la folla, che senz'altro, se lo prende, lo prende a sassate perché lo odia, lo invidia perché è ricco e lo odia perché si è arricchito a spalle degli altri. Non per nulla è un pubblico peccatore. Per cui appunto sto uomo scappa in mezzo alla folla e si rifugia su un albero, in modo da nascondersi grazie al fogliame e potere dall'albero, è piccolo di statura, ecco, vedere Gesù che passava di là. E Luca, colui che più degli altri evangelisti mette in risalto la misericordia sconfinata di Dio, mette in risalto il Dio che è sempre univocamente misericordioso. Non è misericordioso talvolta, invece altre volte vendicativo e giudice, no? È sempre e soltanto misericordioso. Luca, più degli altri evangelisti, mette in risalto questa caratteristica di Dio che Gesù ci ha annunciato. Ma cosa avviene? Sto uomo era in cima alla pianta, nascosto dal fogliame, no? Che curiosa, tra ramo e ramo, appunto per scorgere Gesù che passava da sotto. Quando giunse sul luogo, Gesù, che prende l'iniziativa, è Gesù. Gesù alzò lo sguardo. È Gesù che va in cerca con lo sguardo di Zaccheo. Zaccheo voleva vedere chi fosse Gesù, ma è Gesù che raggiunge con lo sguardo, che alza i suoi occhi verso Zaccheo. Come il pastore che va in cerca della pecora smarrita, così è Gesù che va in cerca con lo sguardo, alza lo sguardo verso Zaccheo. E gli disse, è Gesù che per primo parla a Zaccheo. E lo chiama per nome. Zaccheo voleva sapere chi fosse Gesù, ma Gesù sa benissimo chi è Zaccheo, lo chiama per nome. Chiamare per nome vuol dire conoscere profondamente una persona, conoscerne l'identità, sentirsi uniti a questa persona, in comunione con questa persona. Ecco perché Dio ci chiama, ci conosce per nome. Non come numero, ma per ciò che noi siamo realmente nella nostra effettiva, concreta identità. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Poi gli dice, prima convertiti, mettiti a posto, renditi presentabile, domanda scusa a questa gente che hai truffato. e fa penitenza come le mie precursori, vi è invitati a fare, Giovanni Battista, convertiti. Poi verrò a casa tua, una volta ripulito, una volta presentabile. No. Scendi subito, perché oggi devo fermarmi. È un mio dovere morale, fermarmi, sostare, rimanere a casa tua. Infatti per questo sono venuto, per chiamare i peccatori, perché nessuno di loro si perda, ma tutti abbiano la vita. Perché oggi devo fermarmi a casa tua. Sento il mio dovere morale fermarmi a casa tua. Scendi subito. Zaccheo in fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Non ha fatto nulla per convertirsi, eh? E ancora il pubblicano di prima, eh? E ancora il ricastro di prima, eh? Così come era, è sceso e l'ha accolto a casa sua. Non ha fatto niente per espiare i reati commessi. Non ha pagato di tasca sua, non ha pagato di persona. Così come era, è sceso e lo ha accolto in casa sua. Vedendo ciò, tutti mormoravano, perché la gente non può immaginarsi un Dio fatto così. Non è giusto che tu, Dio, vada in casa di uno che è un peccatore. Tu sei il santo. Il peccatore è un impuro. Se hai un contatto con lui, tu diventi impuro. Ecco perché l'impuro, il peccatore, non può entrare nel Tempio del Signore, perché il Tempio è santo. E lui entrandovi contagierebbe questo Tempio, renderebbe impuro il Santo dei Santi. E anche il sacerdote, per poi presentarsi dinanzi a Dio nel Tempio, deve conservarsi puro, evitare ogni contatto con gente peccatrice. Ecco perché tutti mormoravano, dicendo: è andato ad alloggiare da un peccatore. Gesù se li intende con questo capo mafioso. Scandalo. Ed è giusto che io mi scandalizzi. Vedete la porta là. Ecco come risponde Zaccheo. Gesù non gli ha detto nulla, non gli ha chiesto nulla, è entrato a casa sua. Perché sento il mio dovere entrare in casa tua. Ma Zaccheo, alzatosi, comunque era mensa, no? Gli aveva imbandito un banchetto. Alzatosi disse al Signore: ecco Signore. È lui che prende l'iniziativa, Zaccheo. Io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto, e più di quanto la legge non avesse stabilito in casi simili. E Zaccheo, che come risposta a questa misericordia gratuita, lui decide di cambiare vita, lui decide di convertirsi. Perciò da prima abbiamo il perdono, la misericordia, poi abbiamo la conversione. Ma se non, di solito diciamo: prima ti converti, poi ti assolvo e ti perdono. Prima espii il peccato, vai in prigione, paghi la tua pena, la tua multa, poi sei a posto. se posso con la giustizia. Ma la giustizia di Dio trasuda misericordia. Fa sì che prima arrivi l'accoglienza, il perdono, poi come risposta da parte di quest'uomo che è rimasto affascinato da questa grazia immeritata e gratuita, ora si convende. E Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Cos'è che è entrato? La salvezza. Lui è entrato, Gesù è entrato in questa casa, ma Gesù è la salvezza. Gesù è il medico che guarisce. Con la sua azione di misericordia, lui ti cambia la vita, ti converte, ti trasforma, ti fa passare da peccatore a salvo, da reo a perdonato, assolto. Oggi la salvezza, e io sono la salvezza, è entrata in questa casa. Perché anche egli, Zaccheo, è figlio di Abramo. Oggi devo fermarmi a casa tua, è mio dovere morale. Infatti il figlio dell'uomo, cioè Gesù, è venuto, si è fatto uomo, per cercare, alzò lo sguardo e cercò Zaccheo. Per cercare e salvare, la salvezza oggi è entrata in casa tua, per cercare e salvare ciò che era perduto, ciò che era pubblico peccatore, rifiutato e marginato, tenuto in distanza. Ecco, Zaccheo, affascinato da questa misericordia, da questa bontà sconfinata che Gesù gli ha regalato prima ancora che lui la meritasse, Zaccheo si sentì come condotto, portato a cambiare vita. Affascinato da questo perdono, da questa misericordia, Zaccheo risponde cambiando vita, comportandosi come Gesù, uno che dà quanto possiedi e dà quattro volte tanto a chi avesse magari defraudato in qualche modo. Capite che la prassi di Gesù è ben diversa dalla prassi indicata da Giovanni Battista, che pure è il precursore e l'annunciatore della venuta del Messia atteso. Anche Giovanni Battista si aspettava un Messia che donasse la salvezza, una vita nuova, uno Spirito Santo, ma una condizione: che tu avessi meritato questo dono, cambiando vita prima che lui ti donasse lo Spirito Santo. Fate dunque opere buone, e indica anche che cosa fare a chi gli ha chiesto cosa dobbiamo fare per meritare questa grazia. Fate questo, risponderà Giovanni Battista. Dunque, mentre il Battista annuncia la venuta di un Dio che è misericordioso e giustiziere, applica la giustizia secondo i nostri criteri, premiando i buoni e castigando i cattivi, invece Gesù di fatto mostra che esiste un Dio che è univocamente misericordioso, soltanto misericordioso, incondizionatamente misericordioso, non pone condizioni per la sua misericordia. In qualunque situazione tu ti trovi, a te è concessa misericordia. È chiaro che non è semplice per Giovanni Battista accettare un Dio fatto così, perché è ben diverso da come lui si era immaginato. D'altra parte, anche i stessi discepoli si aspettavano un Dio così, un Dio che punisse colui che rifiuta il bene, che rifiuta Dio. Siamo verso la fine della esperienza terrena di Gesù, cioè Gesù è al suo terzo anno di apostolato, fra poco di missione apostolica, fra poco verrà messo in croce. Si sta camminando Gesù assieme ai suoi discepoli verso Gerusalemme, è in cammino verso Gerusalemme. Ecco come Luca racconta questo fatto. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, in cui sarebbe stato ucciso, messo a morte, si diresse decisamente verso Gerusalemme. Gesù affronta questa situazione, da Gerusalemme verrò ucciso, lui affronta e raggiunge questa meta, questo luogo, Gerusalemme, con determinazione, con volto deciso. Si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri, degli apostoli. Questi messaggeri si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per Gesù, per lui. Ma i samaritani non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme, e Gerusalemme appunto è una città nemica della Samaria, ostile alla Samaria. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero a Gesù: Signore, pensa che ci hanno rifiutati, ci hanno impedito di entrare nel loro paese perché siamo diretti verso Gerusalemme. Ci hanno detto di cambiare strada, che per noi la porta non è aperta. Che delinquenti che faranno, Signore. Voi gli diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Voi che chiediamo a Dio di fare giustizia di questa mascalzonata, stanno rifiutando te. Ma Gesù si voltò e li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio. Qui non possiamo entrare perché ci hanno chiuso la porta, andiamo altrove. Cioè rispetto alla volontà, il rifiuto dei samaritani. Vanno verso un altro villaggio. Ma si voltò e rimproverò. Il nostro Dio non fulmina nessuno, neanche quelli che ci hanno appena perseguitato o rifiutati. Gesù sa benissimo che questo Dio è molto strano, è molto diverso da noi. Però sa che questo Dio è nostro Padre. E chiunque vuole essere e vuole vivere da figlio di questo Dio deve assomigliare a Lui, che è molto diverso dalle nostre immaginazioni, dalle nostre attese. Applica questo tipo di Dio che sta appunto annunciando, che sta appunto manifestando, lo applica alla nostra vita e dice: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici. Quando io leggo questi passi, specie in questi tempi, mi si ribolle l'intestino, lo stomaco. perché la frase che non riesco in nessun modo a pronunciare. E Gesù la rivolta mentre era in cammino verso Gerusalemme, dove sarebbe stato ucciso, messo a morte, e appena dopo essere stato rifiutato dai samaritani. Dice i suoi: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Ma nessun uomo normale, specie in tempo di persecuzione, di ingiustizia, di cattiveria, la pensa così, perché specie in tempo di ingiustizia e cattiveria, lui sa che invece è cosa buona bloccare il malvagio. Altro che amare il tuo nemico. Finché tutto va bene, posso anche dire queste frasi, sanno di romanticismo, capisci? Ma quando le cose non vanno bene, e il nemico ce l'ho di fronte a me, e so in che modo concreto e terrificante è il mio nemico, mi si rivolta lo stomaco a pronunciare queste cose. Vedete come l'immagine del Dio che Gesù ci annuncia è ben diversa da come noi invece sentiamo Dio o ci immaginiamo Dio. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Perché se amate quelli che vi amano, che cosa speciale fate? Che merito ne avete? Anche i peccatori, anche i non credenti, anche chi non riconosce Dio, fa così. Perché è molto umano, è molto normale. È quasi istintivo far del bene a chi ti fa del bene, amare chi ti ama. E se prestate a coloro che, da cui poi sperate di ricevere il contraccambio, ti faccio un prestito, poi me lo restituisci entro il prossimo anno. Costa molta fatica fare un prestito se tu hai la certezza firmata che poi lui te lo restituisce. E se prestate coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Cosa fate di particolare? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Invece voi, al contrario, voi amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Senza sperarne nulla. Cioè, un prestito sommamente gratuito, un regalo. E il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché anche l'Altissimo, il Padre, è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Fa piovere sui buoni e sui cattivi, fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti, indistintamente. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Per pensarla così, oltre che per comportarsi così, con questa misericordia tipica del Padre, devo cambiare la mia mentalità a 360 gradi. Un'inversione a U. perché io la penso e io sento in modo totalmente diverso. Immaginate cosa avrà provato Giovanni Battista, che appunto aveva annunciato la venuta di un Dio di altro tipo. Giovanni Battista ora è in prigione, perché giustamente, coerentemente, aveva denunciato il peccato di Erode, il quale viveva con la moglie di suo fratello. E giustamente, appunto, gli ha detto di cambiare vita, che così non si fa perché è un peccato. Con coerenza. E siccome ha detto questo, con coerenza, a Erode, l'hanno buttato in prigione. E Giovanni Battista è in prigione. E sa che fra pochi giorni lo faranno fuori. E mentre è in prigione, mentre sta pagando le conseguenze della sua coerenza di vita e di testimonianza profetica, Giovanni Battista dice: ho saputo che quel Gesù che io ho annunciato si comporta ben diversamente da come io avevo profetizzato. È un Gesù che accoglie peccatori, che frequenta qualunque persona, accoglie anche colui che invece andrebbe condannato per il suo peccato, come io ho fatto con Erode. Ma questo non è il Dio che io ho annunciato, non è il Messia che io ho preannunciato, anzi, mi scandalizza quest'uomo. E allora manda con i suoi discepoli a dire a Gesù: anche Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti questi avvenimenti, cioè di ciò che faceva Gesù da parecchi mesi, che appunto accoglieva ogni tipo di persone, andava anche a mangiare e ad alloggiare presso pubblici peccatori. Giovanni chiamò due di essi, i suoi discepoli, e li mandò a dire al Signore Gesù: ma sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro? Ma io ho vissuto, sto consumando la mia vita per un falso Messia o per il Messia vero? Perché io sto spendendo tutta la mia vita, e sono gli sgoccioli, per un Messia di altro tipo. Dunque, immaginate quale angoscia di coscienza si intravede in questa domanda che fa rivolgere dai suoi due discepoli a Gesù stesso: sei tu colui che vieni o dobbiamo aspettarne un altro, un diverso? Venuti da lui, da Gesù, quegli uomini, i discepoli del Battista, dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: ma sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù dice a questi discepoli: guardate cosa sto facendo. In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, e donò la vista a molti ciechi. Guardate voi stessi ciò che sto facendo. sto guarendo molti infermi, molti malati, anche molti indemoniati, abitati da spiriti impuri, immondi. Attenti che per loro il malato era segno di peccato, la malattia è un segno esteriore di un peccato. Se sei malato perché hai peccato. È una sorta di punizione della mentalità di allora. Chi è peccato? Il cieco nato e i suoi genitori, essendo nato così. Beh, aveva appunto appena finito di guarire un sacco di malati colpiti da diverse infermità. Diede loro questa risposta: andate a riferire a Giovanni ciò che voi stessi con i vostri occhi avete visto e udito. E riassume appunto la sua attività con queste frasi. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri annunziata la buona novella. Sta riassumendo un po' la sua attività. E questo è ciò che lui ha fatto in questi mesi, in questi giorni, anche in questo istante. Ma espone la sua attività utilizzando le stesse parole del profeta Isaia, nel quale diceva: il futuro Messia compirà questi segni. E questi segni sono la garanzia che lo Spirito del Signore lo ha consacrato, lo ha unto come vero Messia, come vero inviato. Ecco infatti ciò che aveva profetizzato Isaia e che Gesù qui ripete, no? Citandone le frasi. Diceva Isaia: lo Spirito del Signore è su di me. È lo stesso testo che poi Gesù leggerà nella sinagoga di Nazareth, ricordate? Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato, mi ha unto, mi ha consacrato come Messia, con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Isaia aveva anche aggiunto: è un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, tutti quelli che furono perseguitati, che hanno sofferto per queste ingiustizie. E Dio si vendicherà, avrà un giorno di vendetta. Gesù cita questa frase di Isaia, tralasciando volutamente questa parola, un giorno di vendetta. Infatti cita tutti i segni tipici del Messia, ma non questo, che si riserverà un tempo in cui vendicarsi e così consolare le vittime di questa ingiustizia. Per lui non esiste nessun giorno di vendetta. Per lui valgono soltanto i segni di misericordia, rivolti a tutte le persone, ciechi, storpi, zoppi, morti, prigionieri, tutti. Tutti quelli provati dal male. Eppure attenti che non soltanto Giovanni Battista, ma tutta la gente si aspettava un Messia che facesse piazza pulita, che mettesse ordine. Perché il popolo di Israele è già da un po' che sotto il dominio dell'impero romano, che è un ottimo impero, perlomeno rispetto alla religione, eccetera, le costumanze anche locali, però è pur sempre un impero a cui il popolo di Israele, il popolo alleato di Dio, il popolo liberato dall'Egitto, ora è sottomesso. Deve pagare il tributo a Cesare. come gesto di sottomissione, di dipendenza da Cesare. E lui stesso riconosce che non abbiamo nessun re all'infuori di Cesare. Stupidamente lo riconosce che lui è sottomesso all'impero romano. Però sai, loro speravano appunto che arrivasse un Dio che li liberasse. Quando è che instaurerà il regno di Israele? Domanderanno i discepoli poco prima dell'ascensione, nell'ultimo istante della permanenza di Gesù in mezzo a noi. Quando è che instaurerà il regno di Israele e farai di noi i ministri alla tua sinistra e alla tua destra in questo nuovo regno? Autonomo, libero, indipendente, non più soggiogato dall'impero romano. Questa era l'attesa della gente. Ma Gesù non conosce giorni di vendetta. Per lui non esiste il castigo. Eppure esiste il castigo, esiste l'inferno. Esiste la maledizione. Chi fa il male si fa del male. Il castigo è ciò che il peccatore si costruisce. Il castigo non è la condanna di Gesù nei tuoi confronti, è la tua autocondanna. Tu, vivendo lontano da Dio, ti poni in una situazione di inferno, di sofferenza, di estraneità, di non pace interiore. Per cui il castigo, che pure esiste, non è la pena che Dio ti infligge per vendicarsi del male che tu hai commesso, ma ciò che scorda dalla tua vita malvagia, che appunto perché malvagia vive in questo marcio, in questo inquinamento, in questo disagio, in questa non pace, in questo inferno, in questa solitudine. Non è Dio che si è arrabbiato contro di te. Sei tu che, facendo il male, ti sei fatto del male. Ma Dio è solo bene. È tutto il bene. Nient'altro che bene, diceva Francesco d'Assisi. Dio è tutto il bene, è solo bene. Non può che farti del bene. Non può che volere il tuo bene, non può che essere sommamente misericordioso, univocamente misericordioso, incondizionatamente misericordioso. Si spera poi che tu, affascinato da questa grande misericordia, tu ti adegui a lui. Ti comporti come suo figlio che gli rassomiglia, perché da lui proviene, a lui deve somigliare. Siate misericordiosi come è misericordioso vostro Padre che sta nei cieli. Siate figli dell'Altissimo, misericordiosi come lui è misericordioso. A noi quest'oggi interessa una sola cosa: riscoprire questo volto di Dio che è unicamente misericordioso, che non vuole nient'altro che il bene dell'uomo, non può che volere unicamente il bene. Un Dio che non conosce vendetta, non conosce castighi, non conosce punizioni, non può conoscerle, perché lui è il bene, nient'altro che il bene, è il sommo bene. E se anche io sono un figlio prodigo, lui sempre si sente mio padre. E sempre si comporterà da padre. Perché Dio è padre, non a giorni alterni, è costantemente mio padre. E ha sempre in sé sentimenti paterni di uno che dà vita, che vuole bene, a chi ha messo al mondo, a chi ha generato. È che io devo riuscire, essendo io molto simile a Giovanni Battista, potrò riuscire a dire un bel grazie a Dio perché è fatto così. E a sentirmi contento nell'avere un Dio che è fatto così. Per poi avere la forza di riuscire anch'io a comportarmi come Lui. Ad essere anch'io misericordioso come Lui. E a sentirmi contento nell'essere misericordioso come Lui. Perché per adesso mi è ripugnante amare i nemici, pregare per quelli che mi fanno del male. Mi ripugna. Vorrei un bel giorno sentirmi contento di avere un Dio così e di anch'io rassomigliare a questo Dio. Questo è il Vangelo. Ho una buona notizia da darvi, che anche tu, delinquente, poveraccio, fallito, non verrai rifiutato da Dio. Lui ti apprezza ugualmente, ti considera suo figlio. C'è una speranza anche per te, malato, anche per te, peccatore. Dio è buono, ha buone notizie anche per te. A questo punto non dovrebbe darti la forza poi di affrontare il male che è in te e guarire. Se il medico ha fiducia in te e dice tu puoi guarire, tu ben volentieri accetti la cura, anche quella pesante, perché sai che il tuo medico, il tuo Dio, ha fiducia in te, ti stima. Non ti butta nel cestino come scarto, ma ha ancora fiducia in te. Ho una buona notizia, tu guarirai, tu puoi guarire. Questo è il Vangelo. E sapere, insomma, che c'è speranza anche per me, come tutti mi hanno detto, guarda, rassegnati che ormai per te è finita. Rassegnati, va a nasconderti. La tua situazione negativa te la sei meritata, è colpa tua. Non piangere sul latte versato. Paga. Chi rompe paga. C'è un qualcuno che diversamente dai molti la pensa diversamente. Questo qualcuno è Dio e mi interessa che Dio, Lui, la pensi diversamente. Perché è Lui che ha in mano le sorti della mia vita, delle nostre vite. Mi interessa che Lui la pensi così e si comporti così. Questa è la buona notizia. Veramente un'ottima notizia. Il prossimo mese continueremo la riflessione su questo tema, accostando altri passi evangelici, per poi, nei ritiri successivi, dire se Dio è fatto così, tu vuoi rassomigliargli un po'? A che tu compri delle opere buone come Lui visse in mezzo a noi facendo del bene a tutti. Perché solo così che tu puoi fruire di quel farmaco di guarigione che Lui possiede, che Lui è. È prendendo la cura che tu guarisci. Non basta avere un medico che può guarirti, perché tu poi faccia la cura che lui ti indica. Non basta che lui sia misericordioso, o perché tu accolga, mandi giù, somatizzi la sua misericordia, per essere appunto trasformato perdonato, convertito dalla sua misericordia, che è salvezza, che è farmaco di guarigione. Pace e bene a tutti.
Grazie.